Secret.
Tutti i segreti della cucina svelati dai migliori chef.
Ed eccoci ancora una volta a Chef Secret. Tutti i segreti della cucina e zone limitrofe svelati dallo chef Fabrizio D'Alessandro. Ciao Fabrizio.
Ciao Fabio.
Allora, ben arrivato anche oggi. E noi, come ogni settimana, entriamo in un argomento che riguarda la cucina. L'argomento di oggi è molto dolce. Perché?
Perché parliamo di pasticceria, Fabio.
Buona. Diciamo che è l'ultima cosa che ne so, in un pasto al ristorante noi mangiamo, ed è quella che ci lascia l'imprinting, o comunque un buon ricordo del posto dove siamo stati, dove magari qualcosa non è andata proprio, ma se il dolce è buono, poi andiamo via con un buon ricordo.
Certo, Fabio, sicuramente il dolce, diciamo così, nell'aspetto di un pranzo, di una cena, si trova così rispecchiare, no? Quello che poi i nostri commensali, i clienti del nostro locale penseranno di noi dopo, no? E questa è un po' la parte fondamentale, soprattutto l'inizio e la fine. Molte volte vedi quando dicono il caffè è un po' l'ultima cosa che tu prendi e che in un certo senso ti lascia, no? Quel sapore di quella piacevolezza che poi ci ricordiamo. Beh, il dolce in questo caso fa più o meno lo stesso effetto, è un po' un filtro, no? Quindi un dolce non deve essere mai troppo dolce, deve avere una serie di componenti fondamentali, la giusta croccantezza, la giusta acidità, ma per arrivare a questo, Fabio, dobbiamo capire le basi di pasticceria. Quindi oggi parleremo nel nostro programma di impasti basi di pasticceria, parleremo di pasta frolla, di pasta sfoglia, di pan di Spagna e di pasta per bignè, ok?
Benissimo, e quindi cominciamo.
Sei preparato, Fabio?
Assolutamente, a mangiare sì, io sono sempre preparato. Sulla preparazione invece no, mi abbevererò alla fonte, che in questo caso sei tu.
Beh, Fabio, magari cerchiamo oggi di fare un qualcosa di diverso. Immaginiamolo insieme. Pensiamo alla pasta frolla, no? La pasta frolla noi la immaginiamo come la classica crostata, ma in teoria con le varie preparazioni, perché c'è una pasta frolla per fondi, quindi per crostate, c'è una pasta frolla classica, abbiamo una pasta frolla metodo sabbiato e una pasta frolla metodo montato. Tutti questi...
Ora, il sabbiato e il montato va spiegato
sicuramente, ma anche, Fabio, quella per crostate, perché non tutti sanno che la differenza tra questi quattro macro procedimenti sta semplicemente nell'inserimento della quantità del burro. Il nostro punto di riferimento è sempre la farina, quindi ad esempio su un chilo di farina in percentuale andrò a mettere più o meno burro in base al tipo di veicolo, diciamo, di alimento finale che voglio ottenere. Quindi se io voglio fare una crostata ad esempio l'albicocca, no? Ok, una crostata classica con la confettura o marmellata. A proposito, Fabio, sai che cos'è la differenza tra confettura e marmellata?
Mi sento sempre molto sotto esame qui. Allora, la confettura è, diciamo che se dovessi, no, non lo so.
Ok, diciamo che molto spesso si fa un po' di confusione, anche se poi non è un dramma. Per marmellata si intende tutto ciò che è frutta di agrumi, arance, limone, pompelmi, lime e quant'altro. La confettura invece è tutto il resto della frutta e di solito è liscia, mentre la marmellata ha più dei pezzetti all'interno. Questa è un po' la differenza sostanziale.
Oh, meno quindi, male, perché anch'io sentivo dire sempre no, marmellata.
Quindi marmellata di agrumi, confettura, tutto il resto. Okay. Ma andiamo per fare il nostro procedimento. Quindi una frolla per crostate, no? Abbiamo bisogno di circa il 30% di grassi, sempre su un chilo di farina, quindi tendenzialmente un chilo di farina 300-350 grammi di burro, perché più aumento il burro, più il burro andrà a così dare più friabilità al mio impasto, ma questa stessa caratteristica, che potrebbe essere buona, perché comunque sia un impasto friabile, ci dà quel senso di croccantezza ma non troppo elevato, questo grossa percentuale di burro che potremmo mettere, ipoteticamente parlando, ci fa, diciamo così, spacchettare il bordo della frolla, e quindi molto spesso il bordo non rimane attaccato alla circonferenza del nostro, diciamo, della nostra tortiera, ma scende giù. Quindi per avere una buona base per fare una crostata dobbiamo lavorare su circa su un chilo circa 300-350 grammi di burro. Ma come la facciamo?
Come?
Sabbiatura? Ci siamo?
Sabbiature? Io l'unica cosa che mi viene in mente è l'estate.
Beh, Fabio, non è proprio così diverso, perché lavorando praticamente il burro a circa 20-22 gradi, perché il burro per la frolla deve essere né troppo caldo né troppo freddo, e lavorandolo con la farina facciamo una sorta di sabbiatura, viene detta proprio in pasticceria. praticamente le molecole del burro vanno ad aggrapparsi a quella delle farine, impermeabilizzando tutto quanto. Quindi la prima cosa da fare è lavorare farina e burro insieme. Fatto questo processo, vedrai che praticamente quello che tu hai a disposizione avrai proprio quasi come se fosse una sabbia molto umida, come quella del mare, la consistenza. Fatto questo procedimento, andiamo a inserire all'interno della nostra planetaria, o se lavoriamo a mano su una spianatoia, lo zucchero, meglio se a velo, ok? Perché questo? Perché lo zucchero a velo riesce praticamente a miscelarsi, dato la sua struttura molto più fina, all'interno del nostro composto. Infine andiamo a mettere l'elemento liquido, che sono in questo caso le uova. E, una volta messe le uova, praticamente il nostro impasto ha cominciato ad aggrappare, si dice, quindi a formarsi, lo lavoriamo molto velocemente, perché la cosa importante, Fabio, è non far aumentare, attraverso il calore che sprigioniamo con le mani, la temperatura del burro, ok? Se succede questo, in cottura il burro potrebbe fuoriuscire, diciamo, all'esterno della nostra preparazione e andare a croccantizzare troppo la nostra struttura.
Bene, con la, diciamo, con la preparazione dell'impasto per la crostata ci fermiamo un attimo, mettiamo un po' di musica e poi torniamo, perché ancora dobbiamo dire un sacco di cose. Rimanete con noi.
Chef Secret,
questa settimana si parla del dolce, anzi dei dolci, delle varie paste, vari impasti, come prepararli, per fare cosa. Abbiamo parlato con lo chef Fabrizio D'Alessandro della preparazione dell'impasto per fare una buona crostata, specificando anche la differenza tra confettura e marmellata e le quantità di burro da mettere nell'impasto, 30% su un chilo
Fabio,
di farina.
Giusto. Stai imparando velocemente, Fabio.
Esatto, vedi. E poi anche lo zucchero, che per come dire, completare un po' l'impasto, preferibilmente a velo, perché riesce ad entrare meglio nelle molecole che compongono l'impasto. Ti è beccati qua, faccio un applauso da solo.
Bravo Fabio, complimenti.
Va bene, poi però mi fermo qui.
Benissimo. Quindi, diciamo, Fabio, per chiudere velocemente il discorso, nel momento in cui abbiamo provato la nostra pasta frolla per fondi, ha bisogno di un periodo in frigorifero, dopodiché circa un paio d'ore, dopodiché può essere tirata fuori e lavorata. A differenza di una frolla montata, dove la percentuale di grassi in questo caso è dell'80% sempre sulla farina, l'impasto invece si lavora in un'altra metodica, sempre con burro, zucchero, uova e farina, ma con una, diciamo così, sequenza differente. Sempre il burro a circa 21-22 gradi, lo facciamo lavorare in planetaria, quindi lo facciamo montare in planetaria. Successivamente inseriremo lo zucchero a velo, sempre continuando a far montare, e andremo a inserire poi le uova che abbiamo rotto senza sbatterle, diciamo semplicemente abbiamo rotto il tuorlo e l'abbiamo miscelato con la chiara, poco per volta. Perché? Perché il burro in questo caso, data la sua struttura, fa fatica ad assorbire le uova, quindi gliene dobbiamo dare poche per volta. Infine, quando abbiamo inserito tutte le uova, cominceremo a mettere la farina. Messa la farina, abbiamo i nostri, diciamo così, biscotti da tè pronti. Li metteremo in un sacco a poche con una punta qualsiasi in base alle vostre preferenze, e andiamo a fare i nostri biscotti direttamente su una placca da forno. Fatto questo, metteremo in abbattitore o in frigorifero o a casa a temperatura ambiente, per far riposare il nostro impasto, e poi direttamente nel forno. Una cottura standard per il frullino è di circa 175 gradi, per circa 10-12 minuti su una misura standard, e potete fare, diciamo, i vostri biscotti come volete. L'inserimento all'interno di paste alimentari, come ad esempio una pasta pistacchio, una pasta nocciola. Ad esempio, Fabio, se tu volessi fare una pasta di mandorle invece di andarla a comprare al supermercato, come possiamo fare una pasta di mandorle?
Beh, una pasta di mandorle, mi viene in mente che bisogna avere la materia prima, cioè la mandorla.
Perfetto.
Altrimenti,
diciamo che per assurdo è veramente molto semplice. La frutta secca è piena di oli essenziali. Questi oli, per farli fuoriuscire, abbiamo bisogno di calore, un calore che si aggira intorno ai 130-140 gradi, e nel momento in cui noi attiviamo questo calore, questi oli cominciano a fuoriuscire, e poi abbiamo bisogno di un semplice frullatore. La forza centrifuga del frullatore agisce sulla struttura della frutta secca, aumenta la fuoriuscita di questi oli essenziali, e poi formiamo una sorta di diciamo così, di composto, che viene denominato pasta nocciola, pasta mandorla, e può essere inserito anche per preparazioni di semifreddi, gelati o quant'altro. E, fermo restando che per quanto riguarda il mondo delle farole abbiamo detto veramente tutto. Adesso, Fabio, andremo in un mondo ancora un po' più affascinante, che è la sfoglia, no? La sfoglia oggi si prepara veramente in tanti tutti i modi, utilizziamo il burro plastico, ma cerchiamo un po' di ritornare alla tradizione per capire veramente come si faceva una volta, no? Abbiamo bisogno di burro o margarina, quindi o di origine animale il burro o di origine vegetale la margarina. Abbiamo bisogno di farina e di acqua, sale e zucchero in una quantità veramente minima. Dobbiamo preparare due composti, uno viene detto pastello, che è quello di acqua e farina, e uno viene detto panetto, che è quello di burro e farina. Questi composti si preparano praticamente in modo separato e una volta fatti si vengono messi praticamente in frigorifero o in abbattitore in base a dove vi trovate, e per un periodo di riposo, perché non so se hai notato prima Fabio, anche nella frolla abbiamo detto la lavoriamo e poi la facciamo riposare. Tutti un po' gli impasti base di pasticceria hanno bisogno di un forte riposo dopo la lavorazione, perché è come se noi andessimo a stressare, a lavorare fortemente questi composti, e quindi dopodiché loro dicono guarda, ho bisogno veramente di fermare un attimo, di fermarmi un momento per poi riessere lavorata successivamente.
E come uno di noi insomma, che lavora tutto un anno, poi ha bisogno di un periodo di vacanza, diciamo, anche la pasta, anche i preparati per fare il dolce hanno bisogno di questo.
Perfetto, ti ricordi anche quando abbiamo parlato della pasta fresca, no? Un po' lo stesso discorso. Fatto questi due composti, che facciamo? Li ritiriamo fuori dal frigo quando è passato il tempo di riposo e stendiamo con il mattarello il pastello, quello che abbiamo detto di acqua e farina, lo stendiamo e al centro andiamo ad applicare il panetto. Cominciamo praticamente poi a fare le nostre pieghe, quindi avvolgiamo come se avvolgessimo con una coperta in un certo senso, avvolgiamo il panetto con il pastello e cominciamo a stendere col mattarello. Qual è il focus? Il focus è di far stratificare attraverso queste stesure e pieghe il burro nella totalità del nostro composto. Più il burro si va a stratificare, che vuol dire si va a inserire nel composto, più avremo una pasta sfoglia alla fine che tenderà a svilupparsi in cottura. Quindi come si formano le mille foglie della sfoglia? Si formano perché le particelle di burro all'interno del composto con il calore fanno fuoriuscire l'acqua e l'acqua fa queste spaccature. La cottura standard è di circa 200 gradi se vogliamo fare una sfoglia molto sottile, 200-210, se vogliamo fare una sfoglia molto ampia, quindi che faccia una buona sfogliatura, 160-170 gradi.
Che grande! Bene, mi ero sempre chiesto come potesse venire fuori il prodotto finale nel caso delle sfogliatelle piuttosto che insomma questi preparati qui. Adesso lo sappiamo, anzi adesso lo so, spero che lo sappiate anche voi se ci avete seguito attentamente. Se non lo avete fatto, avete sempre la possibilità poi una volta andata in onda questa puntata di trovarla nel podcast e riascoltare quello che abbiamo detto. Non abbiamo ancora finito, abbiamo l'ultima parte e nell'ultima parte parleremo di
parliamo Fabio di pasta per beignet e pan di Spagna.
Lo facciamo tra poco qui in Chef Secret.
Chef Secret.
Ultima parte di Chef Secret, una puntata oggi molto dolce. Stiamo parlando della preparazione dei dolci in qualche modo e degli impasti per fare, com'era allora, la pasta frolla, quella
pasta
sfoglia,
frolla, bravo,
e poi
pasta per bignè e pan di Spagna.
E che è questo è il momento in cui si parla appunto di bignè e di pan di Spagna.
Perfetto, parliamo subito del pan di Spagna, Fabio, facendo una ricetta molto semplice, nel senso che il pan di Spagna è veramente quasi la regina delle torte di oggi, perché lo trovi veramente dappertutto. Molte torte base pan di Spagna hanno veramente un grosso successo, perché rispetto anche agli altri col pan di Spagna veramente, Fabio, puoi ampliare, cioè non hai limiti di preparazione. Un buon pan di Spagna lo possiamo fare con un metodo che a me piace molto, dove praticamente utilizziamo sempre le uova, lo zucchero e la farina. E come andiamo a lavorare con questi? Le uova e lo zucchero intere, parliamo sempre di uova intere, le andiamo a miscelare con lo zucchero, quindi andiamo semplicemente a rompere le uova senza sbatterle. Una volta che abbiamo lavorato questi due composti per circa un minuto, lo portiamo su fiamma direttamente o sul gas o su una piastra a induzione, fino a portare questo composto roteando continuamente alla temperatura di circa 45 gradi. Fatto questo, depositiamo questo composto in planetaria, l'azioniamo con la frusta e aspettiamo circa 15-16 minuti finché il composto non vada a triplicare il suo volume iniziale. Fatto questo, togliamo praticamente dalla planetaria il nostro composto e verseremo la farina o le farine in base alla tipologia che scegliamo direttamente dal basso verso l'alto, setacciando istantaneamente. Una volta che le farine si sono assorbite all'interno del nostro composto, verseremo il pan di spagna in una tortiera o in una teglia in forno a circa 180 gradi per circa 30 minuti. Poi, Fabio, dipende anche molto dalla grandezza, se fai una tortiera piccola o grande, insomma è variabile la tempistica. Fatto questo, tireremo fuori il nostro pan di spagna, lo sformeremo subito a caldo e aspetteremo praticamente che si raffreddi. Se avete sicuramente l'abbattitore, l'abbattiamo direttamente per poi utilizzarlo. Questo è un pan di spagna molto classico, ma il fatto di scaldare le uova ci porta a incamerare molta più aria all'interno della nostra massa e otterremo infine un composto molto più spumoso e molto più stabile rispetto magari a quello che facciamo a casa, no?
E questo determina la sofficità del, insomma, sofficità è un termine che insomma un po' strano, e lo fa diventare più o meno soffice se questo composto è più schiumoso?
Guarda, Fabio, nel senso che sicuramente sarà molto più compatto, ecco, questo sì, avremo una alveolatura, che sono quei buchettini che trovate anche nel pane, molto più regolare, e questo sicuramente ti porta a poter realizzare una charlotte o una qualsiasi torta a base pan di spagna sicuramente nel migliore dei modi.
Oh, abbiamo 3 minuti per parlare dei bignè.
Beh, qui adesso andiamo in una cosa veramente simpatica, perché molto spesso a scuola stiamo molto attenti, perché hanno veramente una lavorazione molto semplice, ma poi in cottura spesso non si gonfiano, non si aprono, non accade mai, ecco, però insomma può succedere. Abbiamo bisogno in questo caso di acqua, sale e zucchero, sempre una piccola quantità. Abbiamo bisogno di burro e le uova intere. Come lavoriamo? Dobbiamo fare una sorta di composto formato da acqua, sale, zucchero e burro tagliato a tocchettini. Lo mettiamo su fiamma, facciamo prima sciogliere il burro all'interno del liquido, lo portiamo poi a ebollizione e poi, una volta che il liquido è arrivato a ebollizione, versiamo la farina tutta di un colpo, cominciamo a rimestare fuori dal fuoco fino a formare una sorta di polentina, no? Fatto questo, lo riportiamo su fiamma medio-bassa, roteando sempre con una spatola questo composto fino a far formare una crosticina all'esterno della nostra palla, diciamo, della nostra massa. Fatto questo, rimettiamo in planetaria con la foglia e facciamo girare a velocità media finché il composto non vada, diciamo, stiepidendosi. Allorché prenderemo le uova intere, le inseriremo una per volta all'interno del nostro composto finché non vengono assorbite. Fatto questo, avremo il nostro composto pronto per la pasta per bignè. Inseriremo il composto in un sacco a poche con una punta rigata, liscia, insomma, e andremo a formare i nostri bignè direttamente col sacco a poche su teglia, li metteremo in abbattitore per circa 3-4 minuti e poi direttamente in forno a circa 200-210 gradi.
Non è soltanto bravo lo chef Fabrizio D'Alessandro, non è soltanto chiaro nella spiegazione, è anche, come dire, sintetico. Bravo.
Grazie Fabio.
Bene. Oggi allora abbiamo parlato dei dolci, delle varie preparazioni. Cosa volevi aggiungere?
E Fabio, ti volevo dire che non è che abbiamo finito qui. Nella prossima lezione li riprenderemo immaginariamente nelle nostre menti, nelle nostre case, questi impasti base, e capiremo dove utilizzarli. Quindi parleremo di saper fare una crostata, come fare un buon profiterol, come fare una buona mimosa. Quindi andremo a riprenderli e parleremo di crema pasticcera in questo caso, e capire come andare a realizzare delle torte standard.
Molto bene, voi cominciate a leccarvi i baffi, perché noi tra una settimana torneremo e continueremo.
Comunque
a
ne ho portato una per te adesso, Fabio.
Ah sì? Me la mangio sicuramente. Grazie allo chef Fabrizio D'Alessandro.
Grazie.
Buona lezione con i ragazzi di Italia Chef Academy e buon lavoro ovviamente, e buon ascolto anche a voi che avete scelto Radio Italia Chef Academy per scoprire il fantastico mondo del food e tutti i suoi anfratti, tutti i suoi angolini, i suoi vicoli che non conoscevate, oltre alle cose che in qualche modo già sapevate. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana con Chef Secret e buona continuazione proprio qui. Ciao!